lento, magari non abbiamo adesso l'attenzione, l'energia, la carisma di ascoltare un messaggio. Quindi adesso vi do un compito. Prendete per favore, cioè andate a cercare la vostra carta d'identità. Se non avete la carta d'identità, serve qualsiasi tipo di documento, basta che dice qualcosa sulla la vostra identità. Identità. Perfetto, perfetto. Io ce l'ho qua, la patente di guida americana. Voglio, cioè, quest'anno per forza prendo la guida, cioè la patente di guida italiana. Beh, così posso.
Questo è la mia.
Va benissimo, mi va benissimo. Anche il poliziotto dice la stessa cosa, eh? Basta che c'è qualcuno in macchina che ce l'ha, giusto? Giusto così. Allora, perché dobbiamo cercare la carta d'identità? Perché il messaggio di oggi, il titolo del messaggio è carta d'identità. Vai avanti? Non so esattamente cosa c'è, cioè so esattamente cosa c'è sullo schermo, ma non so quando esattamente gireranno gli slide, Sandu. Quindi magari tengo in mano il microfono così posso guardare anch'io, mi metto anche così, no? Io posso fare il messaggio anche da qui. Ciao Domenica, Domenica è qui, è dall'altro posto, a Napoli, adesso sta guardando. Allora, siamo svegli? Ok, siamo svegli. Mi dispiace per la scelta del canto, prendo tutta la responsabilità, io sono colpevole. Prossima volta facciamo magari la stessa canzone, lo stesso canto, ma con un po' di più di ritmo, facciamo un diss, facciamo glorificheremo, no, così, no? Invece, carta d'identità, cosa dice la carta d'identità? Perché ce l'abbiamo? Perché ce l'abbiamo? Qual è lo scopo? Il punto? Perché ce l'abbiamo? Perché lo fanno?
È un documento di riconoscimento.
Ok, un documento di riconoscimento, ma perché devono riconoscerci? Che fa la stessa domanda Lidia. Ma perché mi devono conoscere? No? Perché ci sono questi documenti? Perché ci dimentichiamo? No, non così tanto. Perché?
Perché quando ti ferma la polizia.
Esatto, per l'autorità. La carta d'identità è più per l'autorità che per noi. Perché noi sappiamo, noi conosciamo chi siamo, giusto? Però stavolta non così tanto. Per esempio, se facciamo adesso un tipo di esame, ha detto Leo che non ci sarà nessun tipo di interrogazione, magari invece facciamo un'interrogazione. No, se facciamo invece, per esempio, Davide, qual è il numero, no, senza vedere, qual è il numero sulla tua carta d'identità? Qual è il numero? Di fronte, sì.
No.
Sei sicuro? Vai a controllare. È vero?
AU 110 42 02.
Oh, quasi! C'era quasi! Chi ha dimenticato il suo compleanno una volta? Io! Cioè mi chiedono il... Una volta ho scritto, invece di scrivere il mio data di nascita, la mia data di nascita, e ho scritto quello di Rachel. Perché sono simili, no? Sempre settembre, un anno la differenza. Quindi ho scritto un giorno che non è il mio e non è il suo. Invece ho scritto 19 settembre 1987. Che è nato quel giorno, non conosco nessuno. Però a volte ci dimentichiamo delle cose anche importanti, le cose che ci identificano. Le cose che ci identificano. Ok, identificano. Giusto? E quindi oggi serve come promemoria. Promemoria di chi siamo di fronte di Dio. L'autorità più importante, giusto? Ok. Allora, ci sono. Se vai avanti degli slide. Quando vuoi chiedere, cioè se non ce l'hai già, oppure se vuoi prendere, invece di avere la carta d'identità, cioè classica, che è una carta, è un pezzo di carta, giusto? Invece adesso c'è quello elettronico, giusto? E prima o poi tu sa esattamente cosa dobbiamo fare, perché le regole cambiano, anche se ci dicono un giorno, ci dicono, ma devi fare questo entro 2 anni, poi arriva un'altra legge, la legge cambia, tra un anno, 2 anni, rimangono 10 anni, poi moriamo prima che dobbiamo farlo, è un po' così. Però io per esempio sto compilando tantissimi modi adesso, le tasse americane, italiane, il permesso di soggiorno, vi racconterò un po' dopo l'episodio del permesso di soggiorno. Questa volta ogni anno, ogni 2 anni devo farlo, quindi vi devo raccontare come è andato, poi altri moduli, no? E i moduli chiedono tantissime informazioni, no? Questa cosa, quest'altra cosa, quest'altra cosa, di chi, di che squadra tifi, interista, milanista, sei italiano di nascita oppure c'è naturalizzato, cioè tutte queste informazioni servono per compiere i moduli, così vai avanti. Questo sarà la mia carta d'identità. Davide ha già protocollizzato il mio numero AU 120-40, ha detto lui prima e ha detto la mia invece della sua, quindi ha sbagliato in quello. E poi Bucholz Jonathan, 15 settembre 1987, statunitense, residente a Cologno Monzese, via dall'acqua, coniugato, evangelista, professore evangelista di una chiesa. Non lo scrivono perché non sanno che cos'è, però quella è la mia professione, e quindi statura 190 cm, così, quando la schiena non è storta, è così. Castano, una parola che ho imparato questa mattina con Davide, azzurri gli occhi, poi c'è una bella foto, le foto non sono mai così belle, e quindi una cosa simile. Noi adesso siamo molto almeno interessati in questo messaggio, carte d'identità, abbiamo visto tutto, no? Ma questo magari per noi è la nostra identità. Io mi identifico così, io sono questo. Ho fatto una domanda a Davide stamattina, vai avanti. Ma Davide, chi sei? Se tu inizi la frase io sono, quali sono le altre parole che seguono? No? Vai avanti, devi andare uno per uno. Perfetto. Io sono bello, la prima cosa che hai detto. Poi, dopo bello, ho detto basso. Dopo basso, italiano, cittadino italiano. Vai avanti. Musicista. Avanti. Pokémaster, che sa tutto di Pokémon, è un master maestro di Pokémon. Ha anche la carta della sua Pokémon preferito lì nel telefono. Così, perfetto. Lui è Pokémaster. È la quinta cosa che ha detto, rendete conto. Lui ha detto Del Maxwell. Cosa? Il tuo cognome? Che cosa? Mi ha spiegato, no, è il mio superiore, giusto? Del Maxwell, che non vuol dire niente a me, però per lui fa parte della sua identità. Vai avanti. Infermiere, avanti. Disoccupato per adesso, per ora. Vai avanti. Milanista. Ok. Adesso se io avessi fatto la stessa domanda a voi, quale sarebbe stata la vostra risposta? Una cosa simile probabilmente, giusto? Queste sono le cose che ci vengono in mente. Cosa, Angela?
La prima Juventina.
La prima Juventina. Allora, sì, sono Angela, sono bella, però Juventina viene prima di bella. Sono Juventina, poi una bella Juventina, poi un'altra Juventina, sempre Juventina. Beh, al cuore, alla Juve, al cuore. Andiamo avanti. Allora, leggiamo in Romani 5. In Romani 5 leggiamo. Dice, Paolo scrive ai Romani, è probabilmente troppo piccolo a leggere il testo, quindi dobbiamo aprire la Bibbia, aprire il telefono, aprire il tablet, aprire lo zaino, aprire la mente, aprire tutto. dice, aprire il cuore soprattutto, e dice Romani 5, in versetto 6: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Questo passo, secondo me, vale rileggere quasi ogni giorno, no? Perché è così potente, e secondo me è la nostra identità in Cristo. Ero peccatore, Cristo ha sofferto, è morto per me, ha preso il mio posto di soffrire di ira contro, cioè l'ira di Dio contro di me, ha preso lui, che io posso vivere, essere riconciliato. E questa parola non usiamo spesso nella nostra lingua parlata, no? Almeno sulla metro non ho mai sentito riconciliazione, se non era il mio messaggio, faccio pratica o qualcosa sulla metro, non sento mai. Quindi è importante magari capire un po' meglio cosa vuol dire questa parola. E per quello ho messo un video per farvi vedere. Un video. Spero che funzioni molto bene.
Tu, guarda i tuoi occhi. Guardali, pieni di macchie, colorati. Ciascuno è unico e io li ho creati tutti. Ho creato ogni cosa, l'universo e te. Ti ho dato la personalità. Ti ho creato puro, complesso. E ogni giorno ti do la vita. Io ti amo. Ma è successo qualcosa. Mi hai tradito. Non ti sei fidato di me. Hai peccato. Mi hai tagliato fuori. E nonostante sei ancora vivo, stai morendo lentamente. Così hai cercato altre cose. E riempire quel vuoto, ma niente funziona. Ti uccide solo più velocemente e ci divide sempre di più. Che cosa cerchi? Essere distrutto, ma per conoscere me, così sono diventato come te, una fragile creatura. Sono stato tentato, ma non ho mai commesso peccato. Sono venuto per salvarti. Hai così tanti peccati e hanno un prezzo. Qualcuno deve morire. Tu o io, così ho preso su di me il tuo peccato e ho scambiato la mia vita per la tua e sono morto al tuo posto, perché io ti amo risorto dei morti. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono Gesù. Non sono qui per condannarti. Sono venuto per portarti di nuovo alla vita. Fidati di me. Io ti perdonerò e ti darò la vita eterna. Io ti amo. E ho fatto tutto questo per avere una relazione con te. Mi seguirai.
Allora, non so esattamente come vi sentite adesso. La prima volta che ho visto quel video, io sono stato sinceramente commosso di vedere anche in 4 minuti la storia della mia vita, non la vita che si può vedere, no? Che gli altri vedono, ma la mia vita spirituale davanti al mio creatore, no? Che io ho tradito Dio, ho scelto una vita di peccato, ho scelto di sconnettermi da Lui. E cosa ha fatto? Come ha reagito? Adesso vedo ogni giorno il comportamento normale di un umano, nei bambini, no? Cioè uno ha 3 anni, Ben, e l'altra Aurora ha 8 mesi. E quando Aurora prende un giocattolo di Ben, si arrabbia subito, dice no, è mio, è mio, è mio, così, no? E vedo subito questo tipo di comportamento e vedo me stesso, vedo ogni giorno comportamenti così, ma invece Dio non vuole che siamo così, che continuiamo a vivere così. Invece ha sostituito il suo figlio, è morto per noi, lui al nostro posto. Questo è il messaggio che abbiamo predicato, condiviso per la comunione 1000 volte, ogni settimana praticamente ne parliamo, no? Ma talvolta quando guardiamo in un altro modo, no? Alcuni di noi impariamo bene quando leggiamo, altri ascoltiamo, altri guardiamo video. Questo non è niente di altro di quello che ha detto la scrittura. È la stessa cosa, no? E io non posso dire tant'altro, non posso aggiungere tutte le mie... No, questo è il messaggio. Gesù è morto per noi. E poi c'è la domanda alla fine: mi seguirai? Vale la pena seguirmi? Questa è la decisione di ogni persona, di ogni discepolo, ogni giorno della nostra vita. Amen. E quindi quando pensiamo all'identità, carta d'identità, solo questo, no, non siamo più italiano, albanese, francese, libanese, non siamo più filippino, non siamo più bello, magro, grasso, alto, basso, non siamo più occupato, disoccupato, ricco, povero, non siamo più queste cose. Chi siamo? Qual è la prima parola? Siamo discepoli di Gesù, siamo la creazione di Dio, siamo i suoi figli, quello è ciò che siamo. Ma troppo spesso identifichiamo con altre cose: sono intelligente, sarò un dottore in questo, sarò quello, io voglio essere sposato, voglio avere figli, e non sono cose che sono cose importanti, ma alla fine Dio viene per primo e deve essere al primo posto, deve essere la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo alla nostra identità. Infatti non c'è scritto su carta d'identità italiana che io sono cristiano, che io seguo Cristo, che io sono il figlio o la figlia di Dio. Non lo dice, perché il mondo non lo sa, non lo riconosce, no? Non è per la polizia vedere che, oh, lui è cristiano, quindi no. Dio ci riconosce. Sì. Il nostro Padre Celeste ci riconosce.
vedi tutta la nostra vita e viviamo ogni giorno di fronte di Lui. Questa è la nostra identità e non possiamo mai dimenticare l'importanza di vivere ogni giorno per Cristo. Perché guardate cosa ha fatto per noi, per riconciliarci. Riconciliazione, non posso offrire una spiegazione meglio di questo video. Piatto è caduto, poi torna indietro, perché Lui ha sofferto e è morto per noi. Quando alla fine è il messaggio di oggi, voglio aggiungere qualche punto, tre punti, però sono punti che sono sotto l'identità di chi siamo noi. No? Iniziamo con punto numero uno, io sono morto. Una cosa strana di dire, soprattutto dire io sono morto. Magari lo diciamo per scherzare, no? Sono morto, ho fatto 12 ore al lavoro, oppure Ben mi ha tenuto sveglio tutta la notte, o non, i miei bambini sono malati, quindi ho dormito magari 20 ore tutta la settimana. Quello è vero, cioè non ho contato le ore, però ho dormito pochissimo l'ultima settimana. Io sono morto. No, ma io sto parlando di un altro tipo di, non mancanza di energia, ma un'altra cosa. Vediamo in Romani 6, siamo sempre in Romani oggi, quindi sono una pagina, due pagine per trovare la scrittura giusta. Dice in Romani 6, da versetto 3: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo nella novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Se vai avanti, ho messo all'inizio Jonathan Buckles, tutta la mia carta d'identità, ma invece no, quel Jonathan è deceduto, è morto. Io sono morto, invece al mio posto c'è ancora il mio cognome, rimane Buckles Jonathan, però io non sono nato il 15 settembre, sono morto, non so esattamente quando ho peccato per la prima volta, quando ero consapevole del mio peccato, ma Gesù è morto per me 2000 anni fa, e quindi la mia data di rinascita è il 1 aprile 2001. Quella è la data che conta, no? Non è il mio compleanno, ma il mio compleanno spirituale, la data di rinascita. Quando io sono morto con Cristo e sono stato risuscitato, la mia anima riconciliata a Dio, pronta a vivere una vita da discepolo. Quella è la data che conta in questo contesto. Quindi la mia cittadinanza è celeste, non c'è, non sono americano, non sono italiano, non sono, no, sono, ho la cittadinanza in cielo, la mia residenza temporanea, perché metto, come, allora, prendo questa occasione di presentarvi un fratello da Libanon che adesso studia a Torino per 2 anni, fa un corso di design a Torino, si chiama Jonathan, poi alza il stand up, sta imparando il piano, benissimo l'inglese, anche francese se non sbaglio, parla francese, parla altre lingue, viene dalla chiesa a Lebanon, è un caro fratello, ha l'intenzione di venire ogni domenica a trovarci e stare con noi, e quindi andate a presentarvi dopo la funzione. Questo è Jonathan, è qui con noi da ora chissà per quanto, ha detto magari rimango qui non so per quanto tempo, magari per sempre, porto la mia ragazza, ha già una ragazza, mi spiace, è molto bello, lo so, però ha già una ragazza. E quindi lui mi ha detto stamattina, ma io che ha fatto la domanda ieri, ma dove stai, cioè hai una casa, dove sei adesso? Sono a Torino, non ho ancora una casa perché devo compilare tutti i moduli per avere il permesso di soggiorno prima di prendere una casa, però adesso ho un Airbnb e quindi la sua residenza non è in Libano, ma non è neanche a Torino, è temporaneo, magari può cambiare domani, può cambiare settimana prossima, quindi anche lui temporanea la residenza. Professione, sono discepolo di Gesù, quella è la mia professione, discepolo di Gesù. Statura, capelli, occhi, non importa. Sogni particolari, sogni, segni particolari, sembra sogni, ma quello sembra un po' strano. Segni particolari, pace, pazienza, gentilezza, gioia, fede, speranza, servitore. La foto non è la mia, perché non importa, non è importante. Neanche quella è una di Gesù, ma è una foto che li conosciamo come Gesù, quindi Gesù stesso. Perché metto tutto questo? Perché faccio questo grafico? Tutto per fare ancora un'altra volta lo stesso punto, che è Gesù che vive in me, la mia identità è in Cristo. Io sono in Cristo, sono stato battezzato in Cristo, io vivo in Cristo, non vivo più per il peccato, vivo per Lui, guidato dallo Spirito, e vivo ogni giorno della mia vita così. Quella è la mia identità, ma non vuol dire che è facile. Ogni giorno io devo lottare a tenere sopporto il mio peccato, no? La mia parte carnale, la mia parte orgogliosa, no? Se mi aveste conosciuto quando ero 10 anni, avevo 10 anni, 12 anni, avreste detto che io sono il ragazzo più orgoglioso che avete mai conosciuto. Perché mi comportavo così, perché io sono così, ho paura di cosa pensano gli altri di me e quindi io voglio proiettare un'immagine come questo proiettore sullo schermo lì, io voglio proiettare un'immagine agli altri che io sono forte, talentoso, io sono più forte a basket, a calcio, a questo, a quella, io sono intelligente, però io non devo studiare perché sono pigro, però io faccio tante cose, cioè io voglio che gli altri pensino così di me, perché io sono orgoglioso. Ma alla fine chi sono io? Un peccatore con tanti limiti, con un uomo che facilmente cade in impurezza, nel pensiero di tanti pensieri impuri su invidia degli altri, ma quello lui ha una macchina così, anch'io voglio, ma lui è brutta, così, no? Facilmente cade in questo atteggiamento, questo modo di pensare. La mia parte non solo orgogliosa, ma anche, ho scritto diverse cose, anche pigra, la mia natura è pigra, non voglio studiare, non voglio lavorare, non voglio fare nulla, voglio solo guardare Instagram, guardare Netflix, mangiare senza preparare nessun cibo, essere sempre servito, non voglio servire nessuno, e quindi io voglio e devo ogni giorno mettere a morte questo John e invece lascia Gesù a vivere in me. Non è facile, ma è una decisione, una scelta di ogni giorno.
Sì.
E lo Spirito di Dio dentro mi aiuta.
Amen.
Faccio fatica con questa qua. Le altre parti che non volevo, ma volevo parlare, di cui non volevo, ma volevo parlare, sono le mie parti rabbiosa e codarda. Rabbiosa nel senso in che, rabbiosa si dice, che era martedì, dovevamo andare a fare il permesso di, a rinnovare il nostro permesso di soggiorno, io, Rachel, ma anche i bambini. I bambini, anche Rachel, non sono qua oggi perché sono malati, erano malati anche martedì, ma avevamo l'appuntamento e non si può perdere l'appuntamento, rimandare per un'altra volta. L'appuntamento è fisso, se lo perdi devi prendere un altro, devi spendere tanti soldi, 200 euro, aspettare altri 3 mesi, non viaggiare in quel tempo perché non hai un appuntamento, tutto questo, no? Quindi non si può dire, ma i bambini sono malati, non possono venire. Dovevamo per forza andare. E quindi quella è la scena, casa Buchholz, martedì mattina, dopo aver viaggiato tutto il weekend, siamo arrivati al pomeriggio, ma tutti malati praticamente, io stanco, non malato, gli altri malati e stanchi, lunedì pomeriggio, poi svegliarsi presto la mattina, io ho fatto 2-3 ore di stampare e compilare documenti, assicurarmi che tutti i documenti siano a posto per andare al appuntamento. Siamo andati la mattina, però era difficile e eravamo in ritardo. No? E non so, magari voi non siete così, ma io sono un po' preciso per quanto riguarda la tempistica, soprattutto quando c'è un appuntamento da tenere. E quindi ho visto, allora la metro passa a quell'ora, se non prendiamo quella metro siamo già 10 minuti in ritardo, se prendiamo un'altra metro siamo 20 minuti, 30 minuti, così. Abbiamo perso la prima metro perché piangevano i bambini e subito mi è venuta la rabbia. Finora ho controllo su me stesso, non reagisco ai bambini perché so che è molto sbagliato. Invece è ancora sbagliato con mia moglie, ma lo faccio. So che è sbagliato, ma lo faccio. Rachel, dobbiamo andare ora, non abbiamo altro tempo di perdere. Non è... è vero quello che ho detto, ma il modo di dirlo era arrabbiato. Lo so e vi confesso adesso che era arrabbiato. No? Siamo arrivati alla metro, io ho passato con il biglietto. Rachel, non ho il biglietto. Ok, fai con la carta. Carta non funziona. E stiamo per perdere un altro metro, se perdiamo quello siamo 30 minuti in ritardo, magari non ci chiamano, dobbiamo fare tutto questo per nulla alla fine, no? Vi siete mai trovati in una situazione simile? Potete immaginare, no? Adesso siamo alla stazione della metro, io sono dall'altra parte con i bambini, Rachel con la macchinetta che non prende la moneta, non prende il contante, non prende, la metro sta arrivando, la rabbia viene gonfia, le scale mobili non funzionano, quindi dobbiamo fare tutte le... è un po' così, no? Poi è arrivata questa donna che era lì, anche lei con sua figlia, e ha detto, guarda, prendi il mio biglietto a Rachel. Siamo andati poi, è riuscito anche lei a prendere un altro biglietto subito e ci ha aiutato a fare gli scali e siamo riusciti per un bello prendere la metro, no? Ci siamo seduti, io mi sono vergognato un po' perché anche lei probabilmente abbia sentito qualcosa nella mia voce, un po' così, quindi non voglio stare molto vicino a questo, però ci ha aiutato, quindi un po' così. Ma era lì con sua bambina, che ha 8 mesi, come Aurora, è nata praticamente nel stesso mese, un mese prima, se non sbaglio. E lei ci parla in italiano, però inizia a parlare, ma voi, tra voi due, parlate inglese? Sì. Oh, I'm American, io sono americana. Davvero? Ma per quanto tempo siete qui? ma io sono qua 5 anni, anche noi 5 anni, ma a Cologno 5 anni non ci siamo mai conosciuti, no? E, ma io ho un marito italiano, così, no? Perché siete qua in Italia? E in quel momento la rabbia è passata, ma poi adesso la parte codarda. Allora, io, ok, sono pastore, so che magari ho alzato il tono con mia moglie, però io sono pastore di una chiesa. E poi no, era molto gentile e ha chiesto tanto della chiesa, vuole portare la famiglia a conoscere la chiesa, vedere chi siamo, hanno già un play date tra loro due, le bambine, per andare a giocare al parco, anche se le bambine non giocano, è più le mamme che parlano, che si parlano. Però tutto questo per che cosa? Perché Rachel avesse potuto condividere la sua fede con questa ragazza. Alla fine appuntamento permesso di soggiorno è andato come vanno sempre, no? Abbiamo fatto due o tre ore di fila, i bambini piangono, gridano, siamo arrivati, ci dicono, dovete aggiungere solo un altro documento, poi così, va sempre così. Però la prossima volta devi venire solo tu. Ok, molto meglio, già molto meglio. Ma non è importante l'appuntamento, non è importante, noi siamo sempre in questi dettagli qua. Ma invece Dio ti sta guardando in alto, cosa vedi? Vedi me e il mio cuore, rabbioso, codardo, tutto così. Vuole riconciliarmi a Lui. Gesù è morto per me anche in quel momento, no? Io ovviamente ho chiesto scusa a Rachel, ho chiesto scusa anche a quest'altra americana, cioè ha capito più o meno sì la situazione, però perché tutto questo? Io credo che Dio ha creato questa situazione, abbia creato questa situazione così potessimo condividere la nostra fede con questa donna, e chissà che loro magari diventeranno i nostri amici migliori a Cologno, no? Vicini di casa, lì proprio non si sa mai, perché siamo nelle circostanze in cui ci troviamo, però c'è sempre un modo di glorificare Dio nonostante tutto il peccato indietro, nonostante in ogni occasione c'è sempre un modo di portare gloria al suo nome quando seguiamo Gesù e siamo veramente discepoli. Vi racconto questa situazione non perché sono orgoglioso, fiero di me stesso, invece è un po' il contrario, ma per parlare della vita reale che tutti noi affrontiamo, no? Quando andiamo al lavoro, quando c'è lo studio, c'è l'esame, c'è questo, i bambini sono malati, c'è, tutti noi sappiamo, conosciamo bene questa situazione, e come sto parlando della tua vita adesso, giusto? Tutti noi ci troviamo così, e in quel momento abbiamo la scelta, ma chi vive? La mia parte carnale di peccato oppure Gesù? E dobbiamo decidere di seguire lo Spirito e le sue istruzioni, perché anche in quel momento io mi sentivo, allora John, calmati, alla fine se Dio vuole avrai il permesso di soggiorno, e se Dio non lo vuole non lo avrai, punto, basta, no? In questi momenti la vita di preghiera, la vita di leggere veramente la Bibbia, la vita di confessare il peccato. Questa non è la prima volta che ho confessato questo peccato. No, queste cose sono importantissime. Come viviamo in questo mondo? Viviamo per noi stessi o viviamo per Gesù? Io sono morto. Voi siete morti o ancora vivi? Se siamo vivi, deve essere solo vivi in Cristo per Dio. Amen?
Amen.
Amen. Allora saltiamo completamente il secondo punto, perché non c'è tempo, e andiamo alla fine. Io sono mandato a annunciare la pace. Sono mandato a annunciare la pace. In Romani 10. Dal versetto 12 dice:
poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace, o che annunciano buone notizie. No? Questa è la scrittura dall'Antico Testamento, e noi per capire questa scrittura dobbiamo pensare un po' dei vecchi tempi, quando c'erano tante guerre, e quando c'era guerra, e c'era guerra praticamente in tutta la nazione, in tutto il paese, no? E anche se c'era un accordo tra il re e l'altro re, se non arriva la notizia, continuano a combattere, giusto? Continuano a combattere. È successo anche in quest'ultimo secolo. Non so se avete saputo degli ultimi soldati giapponesi. No? Sì? No? Sì? Un po' così. Allora, vai avanti. Leggo brevemente, ci sono tre storie, leggo solo la prima. Dice, questo è un articolo su internet, sugli ultimi soldati giapponesi. Dice, l'ultima battaglia del sergente Shoichi Yokoi fu nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 1972. Da quasi 30 anni il soldato dell'imperatore Hirohito viveva nascosto nella giungla dell'isola di Guam, arcipelago delle Marianne, rifiutando di arrendersi al nemico americano che aveva vinto la guerra il 15 agosto del 1945. 30 anni nella giungla da solo. Aveva cercato di resistere a due pescatori che lo avevano trovato casualmente nei pressi della sua buca mentre controllavano le trappole per i gamberi lungo il fiume Talafofo, ma a causa del fisico provato e da un trentennio di durissime sopravvivenza fu costretto a soccombere e a seguire i due sconosciuti fuori dalla giungla per la prima volta dal lontano 1944. Il sergente Yokoi era arrivato a Guam, occupata nel 1941 dai giapponesi all'inizio del 1943, e investito l'anno successivo dall'offensiva americana, si trovò sulle alture dell'isola assieme ad altri commilitoni superstiti. Inizialmente unito, il gruppo si separò negli anni a venire, e Yokoi visse fino al 1964 in contatto con tre dei suoi, quando questi furono uccisi dalla furia di un tifone. Il sergente giapponese visse per quasi 30 anni in una galleria scavata lì in mezzo, una galleria scavata, aspetta, verso, scavata nel terreno e puntalata con cane di bambù, nutrendosi di frutti e piccoli animali cacciati nelle ore notturne. Con le foglie di ibiscus confezionò abiti e costruì oggetti di uso quotidiano. Al suo ritorno in Giappone fu accolto come un eroe. Nonostante la notorietà, Shoichi volle presentare le scuse alla famiglia imperiale per non averla servita a dovere. Muore a 82 anni nella prefettura dei Aichi nel 1997. La buca di Yokoi è visibile nel parco naturale delle Talafofo Falls nel cuore di Guam ancora oggi. Che esistenza questo soldato, no? Ha vissuto nella giungla 30 anni senza arrendersi, aspettando la pace, aspettando il nemico, aspettando gli altri soldati, ma ancora a guerra per una pace che è stata fatta 30 anni prima. Ma quanti vivono ancora così per quanto riguarda la relazione con Dio? Quanti vivono
contro Dio ancora oggi, anche se Gesù è morto per fare pace tra noi e Dio. E sono ancora resistenti a questa cosa, magari in certi casi perché non hanno sentito la parola, non hanno sentito che c'è pace, c'è un modo di vivere con Dio e per Dio ogni giorno, di essere riconciliati. Come? Perché Cristo è morto per noi. Amen. E noi dobbiamo seguirlo, battezzarsi per riconciliarsi a Dio. Quello, semplice, l'ho detto in 2-3 frasi. Ma quanti non conoscono questa verità, questa parola, e aspettano ancora nella giungla? Che giungla? Lavoro. Che giungla? Casa, vicini di casa. Che giungla? Per strada. Che giungla? A Roma. Che giungla? A Torino. Che giungla all'università, che giungla in casa alcuni. Non hanno ancora fatto pace con Dio. Dobbiamo annunciare la pace che è stata già fatta in Cristo, amen? Quello è il nostro scopo come cristiani oggi. Non siamo più chi siamo, la nostra occupazione, ma invece quando hanno cominciato a seguire Gesù, quali erano le sue prime parole a loro? Non siete più pescatori, ma invece pescatori di uomini. Hanno dato un altro titolo, un altro modo. E che meraviglia che i due pescatori hanno trovato questo soldato. Anche noi dobbiamo essere questi pescatori. Dobbiamo andare a trovare chi non ha fatto pace con Dio nella sua vita. Ecco perché siamo rimasti qua. Quanti belli sono i piedi che portano buona notizia. I miei piedi non sono belli, vi dico la verità. Però se portano pace con Dio, sono belli comunque, perché portano buona notizia con loro. Se vai avanti, gli ultimi due slide. Questa è una mappa di Italia e c'è tanto da fare in questo paese per portare la parola. E stiamo parlando di missioni. Abbiamo fatto un incontro, continuiamo a parlare tra di noi, ma vogliamo anche coinvolgere tutti voi in questa discussione, perché è la nostra missione, il nostro amato Italia, è la nostra missione, non è la mia, non è quella dei dirigenti, ma è la nostra come Chiesa, tutto questo paese. Però ho una proposta, da oggi possiamo andare in missione. Vai avanti. Questi sono i nomi dei nuovi quartieri, i nuovi nomi dei quartieri che esistono già a Milano. Adesso abbiamo quanti gruppi? 7-8 gruppi? Singles, campus, nord, est, sud, est, esterno. Tutti questi gruppi abbiamo, no? Ma non abbiamo ancora abbastanza gruppi, perché abbiamo bisogno di una casa dedicata a proclamare e predicare la parola in ogni quartiere di Milano. Come lo facciamo? Annunciamo a chi è vicino, annunciamo a quello che non ha ancora fatto pace con Dio. Vi voglio bene e vi incoraggio di trovare la vostra identità in Cristo. Io sono morto. Come? Sono morto al peccato e vivo per Cristo. E tutti noi dobbiamo vivere per Cristo ogni giorno della nostra vita. E portiamo la notizia di pace tra noi e Dio a tutti gli altri ogni giorno della nostra vita. Amen. Amen.